al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Andiamo in Medio Oriente, dove una tempesta sta imperversando da giorni ed è un guaio in particolare per i più poveri e vulnerabili, tra cui anche i profughi siriani ospitati in condizioni di fortuna nei paesi vicini. Vento e pioggia hanno danneggiato 500 tende nel campo profughi di Zaatari, nel nord della Giordania, che accoglie 50.000 dei quasi 200.000 profughi siriani che hanno raggiunto il paese in fuga dal conflitto, così ci riferisce terrasanta.net. Secondo Al-Arabiya, a causa della tempesta la situazione del campo è peggiorata al punto che i soccorritori sono stati accolti a colpi di bastone e pietre lanciati dai profughi esasperati. Una grave tragedia, forse imputabile al cattivo tempo, al tentativo di scaldarsi, avvenuta anche in Turchia in una tenda del campo Suleyman Shah. Si è generato un incendio che ha provocato la morte di due bambini. Situazione non migliore in Libano, dove nella valle della Bekaa l'allagamento di due accampamenti ha causato la migrazione di dozzine di persone in cerca di un rifugio. Ma parliamo della condizione dei profughi siriani, in particolare in Turchia. Chiara lavora per Caritas Turchia presso l'ufficio di Istanbul dal 2010. Già nel 2006 aveva svolto un anno di servizio civile per la Caritas Ambrosiana, lei è di Milano, in Turchia a favore dei migranti iracheni e afghani. Oggi vogliamo parlare dei progetti attuali nel sud del paese, soprattutto per i siriani in fuga. Allora Chiara, intanto si può fare una stima dei profughi siriani nel paese?
Dunque, un numero non ufficiale in questo momento parla di circa 230.000 persone. La maggior parte sono donne e bambini e famiglie, e una parte vive nei campi. Sono campi in diverse città allestiti e gestiti direttamente dal governo turco, una parte invece vive fuori dai campi. E noi come Caritas Turchia abbiamo scelto di concentrarci sulle persone che si trovano fuori dai campi in questo momento, perché hanno meno possibilità di ricevere assistenza, è più difficile per loro. Sia di Istanbul, dove seguiamo un piccolo numero di famiglie, una 50-60 famiglie, sia invece nel sud della Turchia, nel villaggio di Reyhanli, che si trova vicino ad Hatay, e a Kilis, che è un'altra città nei pressi del confine tra Turchia e Siria.
In che condizioni vivono queste persone?
Dunque, le persone fuori dai campi sono autorizzate dal governo turco a risiedere, normalmente con un permesso di soggiorno. In questo momento lo status dei siriani in Turchia è di una protezione umanitaria internazionale, che vuol dire gli è garantito il diritto di non essere rimpatriati, ma allo stesso tempo non sono richiedenti asilo, non sono rifugiati. Le difficoltà che fronteggiano sono quelle di chiunque scappa da una situazione di conflitto con bambini, non avendo con sé più un lavoro, la scuola, per cui oltretutto ora è inverno, quindi sono anche regioni in cui il tempo è abbastanza inclemente.
E quindi quali sono i servizi che voi prestate per sostenere queste persone?
Abbiamo incominciato già da diversi mesi qui ad Istanbul, già da prima dell'estate, con servizi di counseling, quindi spiegare alle persone quali sono le procedure legali alle quali possono accedere o dove possono trovare assistenza. Supporto per le spese mediche che hanno, perché è frequente il bisogno di medicine, di operazioni chirurgiche, di terapie. Abbiamo un'assistenza di base, quindi distribuzione di voucher per l'acquisto di generi alimentari, coperte, scarpe, oggetti che li aiutino a proteggersi dal freddo. Questi stessi servizi inizieranno tra breve anche nel sud della Turchia, con un progetto che è appena partito. In maniera simile, si tratta di visitare le famiglie, parlare con loro, vederle una per una, capire quali sono i loro bisogni e la loro situazione e cosa può essere fatto.
Ci vuoi riferire alcune storie particolarmente drammatiche che avete avuto modo di ascoltare da loro?
Beh, direi che la situazione più difficile ovviamente è quella delle famiglie numerose, con molti bambini che interrompono il loro percorso di studi, quantomeno per quelli che si trovano fuori dai campi in questo momento. Le persone anziane ovviamente faticano a lasciare la propria casa e lo stress di un viaggio verso la Turchia, che è estremamente complicato e pericoloso, per cui la loro salute in certi casi ne risente in maniera abbastanza drammatica. Donne da sole che non sanno cosa ne è stato dei loro mariti, dei loro consorti, questo tipo di situazione. Allo stesso tempo vorrei sottolineare che il governo turco sta facendo uno sforzo, direi, encomiabile in termini di supporto, perché fronteggiare un'emergenza di più di 200.000 profughi non è una situazione semplice, anche se ovviamente i bisogni rimangono.
Voi collaborate anche con altre Caritas di altri paesi?
Diciamo che i nostri progetti di assistenza sia su Istanbul che sul sud della Turchia ricevono una parte dei fondi sì dall'estero, sia dal network di Caritas che da una parte, con una parte di donazioni private.
Al momento voi come Caritas Turchia cosa chiedete anche agli altri paesi?
Sarebbe importante, non sapendo appunto quanto questa situazione durerà, se peggiorerà, se queste persone saranno mai in condizione di un ritorno sicuro nel loro paese, che fossero aperti o comunque aumentati i programmi che consentirebbero a queste persone di andare a stabilirsi stabilmente in un altro paese in maniera legale, perché anche quello che vediamo è, purtroppo, non avendo altra scelta, ci sono famiglie, ci sono individui che finiscono nelle mani dei trafficanti che pagano per raggiungere l'Europa in maniera illegale rischiando la loro stessa vita.
Diciamo che la Turchia già negli ultimi anni è un paese di approdo di profughi afghani, iracheni, vero?
Sì, la Turchia è in maniera crescente un paese di approdo, un paese di transito, sia sulle rotte verso l'Europa che invece a causa di tutti i conflitti delle nazioni circostanti, parliamo di Iraq, parliamo di Iran, ora è la Siria, così. E la comunità più grande che Caritas Turchia segue ormai dal 91 sono gli iracheni. A seguire vengono gli afghani e negli ultimi anni c'è stato un incremento dei minori afghani non accompagnati, per cui di recente abbiamo iniziato un progetto anche per supportare questi ragazzi che sono giovanissimi e devono essere aiutati a integrarsi e a conoscere la cultura in cui sono arrivati. Migranti dall'Africa sono presenti ad Istanbul in particolare e per loro cerchiamo di offrire un supporto simile a quello che offriamo a tutti gli altri, ovviamente.
Ci sono episodi di insicurezza, tensioni
legati alla presenza di migranti?
Sì.
Un'esperienza diretta che posso riportare è quella di un nostro collega che era in questo villaggio nei pressi di Hatay per verificare la situazione prima di iniziare il progetto per le famiglie siriane. Questo è un piccolo villaggio in una zona di montagna che in questo momento ospita più di 20.000 persone dalla Siria, che è certamente di più di quanto fosse la sua popolazione originaria. Quello che però abbiamo verificato è un'estrema accoglienza. Ovviamente ci possono essere tensioni legate al magari perdere una parte dei commerci, piuttosto che alla difficoltà dei commerci transfrontalieri, ma non, almeno la nostra esperienza non è mai stata quella di registrare grosse tensioni locali.
La Turchia reggerà all'arrivo di esodi sempre più massicci?
Ma in questo momento, come dicevo, lo sforzo che si sta facendo è grande. È ovvio che la Turchia è diventata un punto nevralgico per tutto quello che riguarda la questione di migranti e rifugiati. Si stanno facendo passi avanti sia a livello che di leggi, che a livello di presenza di organizzazioni, di associazioni che supportano. Per cui io vorrei parlare da un segno positivo, ecco, non che tutto sia rose e fiori, ma con la collaborazione di altri paesi penso sia possibile, insomma.
Molti auguri e grazie per il vostro lavoro.
Grazie.
E intanto circa 1.000 fedeli cristiani fra greco ortodossi e cattolici latini sono intrappolati nel piccolo villaggio di Yakobieh, tutto cristiano, a nord di Aleppo, in Siria, ridotti allo stremo, senza cibo, senza elettricità, in mancanza dei beni di prima necessità. Si trovano nel bel mezzo di pesanti combattimenti tra forze lealiste e gruppi di opposizione. Sono impossibilitati a lasciare il villaggio, sono in condizioni disastrose dove rischiano l'estinzione estinzione. È l'allarme lanciato tramite l'agenzia vaticana Fides dal frate francescano padre François Cosefi, parroco della chiesa di San Francesco ad Amra a Beirut, che si occupa della cura e dell'assistenza di circa 500 rifugiati siriani. Torniamo in Turchia. Padre Domenico Bertogli, cappuccino e parroco della chiesa cattolica di Antiochia, è ad Antiochia da 25 anni, nel paese da 40. Ricordiamo che nel 2012 in questo luogo sono passati ben 140 gruppi di pellegrini provenienti da tutto il mondo, ed è un luogo in cui trovano alloggio temporaneo negli ultimi mesi giornalisti stranieri che vanno a documentare la situazione drammatica in Siria e anche profughi siriani, vero padre Domenico?
Diversi giornalisti stranieri, francesi, tedeschi, inglesi sono passati qui, hanno chiesto anche di rimanere nella nostra casa di accoglienza, anche addirittura dei giornalisti siriani, che mi raccontano un po' quello che loro vivono, quello che hanno vissuto. Per esempio l'altro giorno è passato un giornalista polacco che era venuto il mese di novembre, è rimasto 2 mesi in Siria. È veramente una cosa molto tragica, è una cosa molto difficile, non si sa anche che conclusione possa avere. Per esempio mi è rimasto molto impresso che ultimamente è venuto un giornalista francese che è venuto da Aleppo. Lui era un fotografo, mi ha fatto vedere anche le fotografie, ha preso anche dei rischi abbastanza grossi per fare queste fotografie. Mi dicevano che nelle famiglie oggi cominciano a usare le porte, le finestre, i mobili per scaldarsi. Manca la benzina, per esempio anche il pane, non c'è elettricità. È una cosa incredibile, veramente. Se uno non ha vissuto, dice, non ci può credere. È venuto il giornalista, per esempio polacco, dice, per favore, io voglio fare un bagno, perché io sono 2 mesi che non faccio il bagno. Addirittura, allora, può vedere le situazioni veramente, che noi pensiamo che così da lontano, ma quelli che ci hanno vissuto vicino, e sono delle situazioni molto, molto terribili.
So che avete ospitato anche una famiglia siriana.
Ce l'abbiamo in questo momento anche una famiglia siriana, cattolici, e noi avevamo un posto, ce l'abbiamo dato, hanno chiesto di rimanere. Abbiamo avuto già un'altra famiglia cattolica che poi sono andate poi in Libano e in Svezia. Adesso è venuta questa nuova famiglia, perché è una famiglia anche abbastanza importante, sono 5 persone, c'hanno 2 ragazze di 18-20 anni, vivevano in un albergo, dice, ma con dei ceffi, che erano tutti uomini, insomma, sono venuti qui a chiedere se potevano darci questa, ci abbiamo data questa situazione. Anche allora, io ieri sera, non da lontano, ieri sera sono andato là a trovare un po' con lui, sa cosa mangiavano? Mangiavano 2 pomodori con un pezzo di pane. Ci ho detto quella che ha bisogno, ci abbiamo acceso il riscaldamento, perché qui fa freddo in questi giorni, fa molto freddo, e poveraccio, ci abbiamo dato un alloggio e cerchiamo di fare quello che possiamo fare, ci diamo una mano, ecco, non è che noi possiamo fare dei miracoli, ma quello che possiamo fare lo facciamo proprio con spirito evangelico, ecco. C'è una siriana cattolica di Mardin, che c'è una grande villa a Mardin, l'ha messa a sua disposizione, mi telefona sempre e dice, se c'è qualche famiglia mandamela, che io gli do tutto quel che è necessario. Lei vive in Svizzera, però si è fatta una grande casa, perché lei è originaria di Mardin, cioè al sud della Turchia, proprio vicino alla Siria.
Padre Domenico, in 40 anni di permanenza in Turchia, questo periodo secondo lei è davvero il più difficile, almeno per quanto riguarda i rapporti con la Siria?
Veramente questo nessuno se l'aspettava. Ci fa vedere veramente che delle volte gli equilibri, perché anche qui, poi anche qui ad Antiochia ci sono queste varie etnie, che sono sempre molto precarie, che staremo attenti, perché se si incominciano a picchiarsi, si incominciano a rivendicare uno contro l'altro, e finisce male. E allora proprio bisogna stare proprio attenti, di cercare anche delle volte di chiudere un occhio, di avere un po' di sopravvissuto a certe cose per non creare delle difficoltà, che poi un incendio inizia sempre con una piccola fiammicella. Oggi qui i cristiani, più che sentirsi ortodossi o cattolici, o non so, si sentono semplicemente i discepoli di Gesù, e questo crea anche questa unione, anche questa solidarietà che può aiutare anche gli altri, no? A vedere di fronte a certi problemi non si pensa soltanto alla propria bottega, al proprio gregge, ma si pensa un po' a una cosa un po' più universale.
Il suo augurio per il 2013?
Cerchiamo sempre di guardare sempre con maggiore fiducia nel Signore e cercare di vedere gli altri non come dei nemici, ma vedere degli altri delle persone che sono creature di Dio.
Grazie, molti auguri.
Grazie a lei.
Anna Clemente di Venezia si trova da 2 anni in Palestina, lavora per una ONG, IWASH, che si occupa di diritto all'acqua per i palestinesi. Per l'intero 2010 ha vissuto in Siria, a Damasco, e all'inizio di gennaio si è recata in Giordania 5 giorni per ascoltare le storie dei rifugiati siriani scappati dalla guerra. Buon pomeriggio, Anna.
Buongiorno, buongiorno.
Raccontaci dove sei stata in Giordania, cosa hai visto, quali storie hai ascoltato?
Sono stata soprattutto nella parte nord del paese, quindi nella città di Amman e di Zarqa, che sono nel nord, e poi sono riuscita a entrare anche nel campo profughi di Zatari, che è un campo che appunto accoglie i rifugiati siriani che scappano dalla Siria. Più che la situazione di per sé, mi hanno sconvolto soprattutto le storie. Sono tutte storie di persone che sono scappate da una guerra, tutte persone che facevano in qualche modo parte dell'opposizione e quindi di fatto avevano partecipato direttamente a manifestazioni, erano stati parenti che avevano partecipato a manifestazioni contro il regime, quindi sono stati costretti a scappare, quindi mi hanno raccontato storie davvero, davvero terribili, di bombardamenti incessanti contro le loro case, di gente che veniva, di donne giovani che venivano violentate, di bambini che venivano buttati contro il muro e poi fucilati oppure incarcerati. Ho parlato con gente addirittura che era rimasta in carcere per 2 o 3 mesi ed era stata torturata con le peggiori torture. La gente era davvero sconvolta, soprattutto dal punto di vista psicologico. Era davvero stanca e disperata, e anche i bambini mi raccontavano che non riuscivano più a dormire di notte, che continuavano a sentire il rumore del carro armato e degli spari e non riuscivano a trovare pace.
Qual era la situazione in questo campo?
Questo campo è stato istituito circa 6 mesi fa, alla fine di luglio, e ora è diventato, diciamo, casa di circa 50.000 profughi scappati dalla Siria. Questi profughi vivono tutti nelle tende, tutti è una grandissima estesa tendopoli. In qualche modo ha iniziato ad essere qualcosa più di una tendopoli, perché stanno costruendo adesso dei caravan e la gente che ormai vive lì da 6 mesi ha iniziato in qualche modo ad organizzarsi. Quindi adesso la strada principale, ad esempio, è asfaltata e c'è addirittura un piccolo mercato dove i siriani vendono le proprie merci che comprano dai commercianti giordani. E poi ci sono scuole, ospedali, quindi soprattutto la gente che si trova in Giordania da 6 mesi in qualche modo ha riniziato a vivere. Però quelli che sono arrivati da poco erano sconvolti anche per le situazioni all'interno del campo, perché sono tende abbastanza piccole che devono ospitare dalle 8 alle 10 persone. E soprattutto il problema principale è che fa molto molto freddo all'interno delle tende e la distribuzione dei beni di prima necessità non sempre è gestita al meglio, soprattutto perché il numero dei profughi è altissimo e ogni giorno nelle ultime 2 settimane gli arrivi sono aumentati sempre più e si parla di circa di 1.000-2.000 arrivi ogni giorno, quindi è una situazione umanitaria enorme.
Ecco, citavi il freddo, il gran freddo in tutto il Medio Oriente, tu adesso ti trovi in Palestina, anche lì la situazione mi sembra abbastanza anomala, vero? Erano anni e anni che non si verificava una situazione così particolare dal punto di vista meteorologico.
Sì, è una situazione totalmente anomala. Da 2 o 3 giorni c'è una perturbazione di freddo, di tempeste, sia di pioggia sia di neve, e addirittura anche qui in Palestina è scesa neve, cosa che non capitava da tantissimo tempo in questo villaggio dove mi trovo, e anche la situazione quindi di sicuro in Giordania è gravissima. Il problema soprattutto è il freddo, nel campo di Zatari è scesa anche la neve e ci sono stati grandi allagamenti. Infatti la maggior parte dei bambini era ammalata, era tutta gente che comunque durante la notte soffriva al freddo, tutti dormivano vicini uno all'altro perché non c'erano abbastanza coperte, quindi tutti si ammalavano, avevano grandi tosse, grandi infezioni.
Anna, e... i campi sono l'unica soluzione possibile?
No, assolutamente, anzi è solo un quarto della popolazione che viene ospitata nei campi, il resto, nel senso, circa 200.000 sono i profughi siriani che sono si sono rifugiati in Siria e solo 50.000 sono nei campi. La maggior parte dei rifugiati invece sono ospitati in città, in strutture di accoglienza, in diversi luoghi. Ho incontrato queste famiglie. Comunque la situazione è difficile, però la gente ha iniziato ad andare a scuola, a trovare lavoro e anche ad integrarsi con la società giordana.
Qual è la situazione dei palestinesi che vivevano in Siria?
Il problema dei palestinesi è tutto particolare, perché in pratica il governo giordano ha impedito di fatto l'entrata dei palestinesi in Giordania. Quindi cosa è successo? Che gli unici che riescono in qualche modo a scappare, riescono a scappare per motivi umanitari, quindi perché sono stati feriti o hanno parenti o figli che sono stati feriti, oppure gente che in qualche modo utilizza la propria carta d'identità siriana per entrare all'interno del paese. Quindi è molto difficile in realtà incontrare palestinesi, e tutti tendono a mantenere un basso profilo.
Secondo te reggerà la Giordania a questo esodo così massiccio dalla Siria?
Io spero davvero di sì, perché secondo me nei prossimi mesi la crisi aumenterà, peggiorerà e quindi ci saranno ancora più profughi. In realtà la Giordania finora sta reggendo, il campo Zaferi ad esempio è allestito per ospitare altre persone e in realtà si sta già costruendo un altro campo lì vicino. E, insomma, il governo giordano sta facendo di tutto per accogliere i profughi, sempre nella speranza che la crisi finisca il più presto possibile e che i rifugiati possano tornare in Siria.
Tu hai vissuto per l'intero 2010 a Damasco, dicevamo, ti aspettavi 2 anni fa una degenerazione della situazione come quella che stiamo vedendo? Si poteva intuire che a distanza di 2 anni si sarebbe andati a finire così?
No, assolutamente, assolutamente no. È vero che c'era una dittatura, c'era un regime molto duro e che nessuno parlava di politica, però non avrei mai pensato che la situazione potesse degenerare in questo modo. E mi ha stupito anche molto vedere come sono cambiati i siriani. Una volta di politica non si poteva parlare, del presidente Bashar al-Assad non si poteva nemmeno nominare il nome. E invece adesso, soprattutto con i rifugiati siriani che sono comunque tutti dell'opposizione, si parlava come di politica. C'era sempre anche la televisione, nelle poche case dove c'era la televisione, accesa su canali di informazione, mentre una volta assolutamente era inconcepibile. Ed erano assolutamente, ho sempre parlato di politica in questi 5 giorni, quindi questo è il grande cambiamento che più mi ha colpito.
Ti ringrazio molto di questo reportage, Anna Clemente. Buon lavoro a te, buon anno, molti auguri.
Grazie, grazie.
Restate sintonizzati.